situazione poco seria, professionalmente scorretta. Si tenta di far dire questo. Zampese poi, rimesso di fronte all'immagine, alla ricostruzione più serena nel controesame, dice no, lo lancia di là. Non che ce lo debba dire Zampese, si vede, però sono tutti elementi che servono, perché se poi uno va a vedere la ricostruzione di Zampese per caso e non si ricorda che in realtà è dell'innocente girato di là, sembra che sia effettivamente girato verso il blindato di lì. E non solo, altra costruzione poi vedremo ancora più suggestiva sotto questo profilo. Poi degli innocenti ci dice, l'ho già ricordato prima, immediatamente dopo questo episodio io avevo difficoltà a respirare perché c'erano i lacrimogeni, ci vedevo male, eccetera, e quindi vado alla fontanella, e la fontanella l'abbiamo individuata un po' nella direzione di Brignole, ecco, è su via Tolemaide, un po' nella direzione di Brignole. Non abbiamo degli innocenti che è alla fontanella, purtroppo non si può avere tutto dal punto di vista probatorio difensivo, ma abbiamo trovato la fontanella, e quindi degli innocenti ci dice va alla fontanella, eccetera. Perché è rilevante? E anche qui torniamo a un altro elemento suggestivo, perché poi l'imputazione che rimane è quella di devastazione del blindato che rimane in panne. Il blindato tanto lì in panne, degli innocenti è andato via, nel frattempo sono scesi i carabinieri, uno non ha visto nulla di tutto questo, eccetera. Poi degli innocenti ci dice, sono tornato brevemente indietro, sono passato in quella zona e ho preso immediatamente il tunnel e sono andato all'altra parte, Piazza Giusti, e poi a ripercorso a ritroso verso il ponte di Terralba, ho incontrato i giornalisti della RAI che gli chiedevano se aveva visto le violenze usate contro di loro dalla polizia, perché gli avevano sottratto la cassetta, mi pare, quindi stavano cercando testimonianze di questo. E quindi poi c'è questo percorso, poi vedremo anche i tempi. Degli innocenti, quindi dopo essere stato alla fontanella, torna e vi mostro la ricostruzione del pubblico ministero, se possibile, nell'ordine in cui il pubblico ministero ha messo le fotografie, perché anche qui è suggestivo, perché chiaramente, lo premetto, non c'è un'immagine in cui degli innocenti tocchi, non dico danneggi, tocchi il blindato. Non c'è una presenza costante degli innocenti. A domanda di questo difensore Zampese lo conferma, e Zampese dice anche effettivamente di quel momento del blindato, di tutte quelle fasi abbiamo una ricostruzione dal punto di vista filmico, dal punto di vista fotografico pressoché completa. Certo, potrebbe essere sfuggita qualche angolazione in qualche momento, e però abbiamo una grande quantità di video continuativi, una grande quantità di foto, eccetera, e degli innocenti, tranne in queste tre foto che poi vedremo, non c'è mai. E in quelle tre foto non fa nulla contro il blindato, passa, e anche lì voglio dire, non si sa poi chi l'abbia danneggiato, cioè, ma non fa nulla degli innocenti, né comunica con qualcun altro, né incita qualcun altro, ed è un passaggio, vedrete in queste tre foto, che nel totale è inferiore nel tempo, lo potete ricostruire poi coi video, ad un minuto, mi conferma il dottor Bachschmidt, più o meno un minuto, tutto questo succede, queste tre foto. Allora il pubblico ministero le monta così. Le monta in quest'ordine. Qui degli innocenti, ora non sono quelle con la freccia predisposte dal pubblico ministero, quindi non si vede. Diciamo che non si vede perché accettiamo che sia degli innocenti, facendo fede un po' alla ricostruzione del pubblico ministero, perché se un puntino laggiù in fondo, insomma, potrebbe essere, come no, però diciamo che è degli innocenti. Allora, in questo... arriva con la freccia, meglio. Ecco, degli innocenti è quel puntino nero là, puntato dalla freccia rossa. Diamolo per buono. Allora, il pubblico ministero mette queste tre foto in quest'ordine, degli innocenti là a sinistra, poi vediamo la seconda foto, degli innocenti vicino dal lato sinistro, sempre quello indicato dalla freccia, al blindato, mentre altri stanno lanciando del liquido, c'è uno sopra, c'è qualcuno che ha già spaccato evidentemente dei vetri, che non lo sta spaccando, e poi degli innocenti dall'altro lato. Che guarda, non comunica, nessuno degli altri peraltro che è intorno lo guarda per cercare che sia un atto di assenso, qualcosa, niente. Tutto questo, ribadisco, in queste tre foto, tutto quel percorso in quella strada dura non più di un minuto, quindi significa che degli innocenti cammina ininterrottamente, guardando, magari un po' lentamente, ma cammina, non si ferma. Se si ferma, si ferma 5 secondi, perché un minuto per attraversare tutta la strada con tutta quella gente è il tempo che ci vuole andare da qua all'altro lato, diciamo direttamente. Il pubblico ministero lo monta in quest'ordine, però, e quindi rimane un po', come dire, suggestivo anche qua. Perché? Perché l'ultima foto che noi abbiamo non significa nulla dal punto di vista penale, perché poi tutto quel che c'è dopo di probatorio dimostra che degli innocenti non c'è. Quel che ha raccontato degli innocenti e le prove che ha portato la difesa, anche testimoniali, dimostrano che degli innocenti se n'era andato via. E tuttavia rimane un po' suggestivo, perché l'impressione è, vabbè, lo lasciamo proprio a fine giornata vicino al blindato. Lo lasciamo lì. Non significa niente dal punto di vista penale, però a voler seguire le istanze suggestive del pubblico ministero, sta vicino al blindato alla fine della giornata. La sua giornata finisce lì, lo consegniamo col blindato che poi verrà bruciato. E invece la ricostruzione giusta a parere della difesa è esattamente il contrario. Perché voi vedete che il terzo vetro del blindato, quello sulla destra, diciamo, vedete ancora, ha ricevuto probabilmente meno colpi degli altri. Se noi andiamo sulla prima delle fotografie, ingrandendo un po' quel vetro, chiaramente lo si vede solo parzialmente, ma è evidentemente più danneggiato rispetto alla prima immagine. C'è peraltro un soggetto a fianco con un palo che sta puntando probabilmente a quello, quindi gli ha già dato qualche colpo in più rispetto alla prima immagine, mi pare abbastanza evidente. E quindi questo conferma in realtà il racconto degli innocenti, cioè è andato alla fontana che è da questo lato, la fontana è verso Brignole, dal lato destro, guardando, diciamo, il blindato da dietro, e quindi la prima immagine è questa da destra, e quindi degli innocenti arriva, vede il blindato, continua a camminare, si rigira, si piega un po', forse sta camminando, chissà cos'è quel gesto in cui è un po' più curvo, forse sta camminando, forse sta evitando quell'acqua, non lo so, e poi va via. Perché l'ultima immagine lo vede dall'altro lato della strada, lontano, in un minuto è arrivato di là, e poi, ci racconta lui, prende il sottopassaggio e va via. E allora questa è una ricostruzione anche diversa, anche sotto il profilo suggestivo, perché degli innocenti, insieme a altre centinaia di persone, il blindato forse lo vede in un contesto in cui non sa neanche che prima dentro c'erano dei carabinieri, come sono usciti, eccetera, perché non c'era, perché le immagini ci mostrano che non c'era. La ricostruzione della procura in questo è particolarmente accurato, guardate dove l'hanno riconosciuto, io non ci sarei mai arrivato probabilmente. E non c'è prima e non c'è dopo, e non partecipa e non fa niente, passa di lì rapidamente. Come si fa ad attribuire anche qui il concorso morale, la, così la chiama il pubblico ministero, devastazione di quel blindato? Anche lì, il dolo, dove lo troviamo? Il dolo di aver lanciato dei sassi contro i blindati, ma è chiaro che il sasso contro il blindato, come quegli altri manifestanti, non degli innocenti, che spostano dei cassonetti che sono già lì, o che li buttano giù, o che torcono un palo dalla strada, tutto quello non lo fanno per danneggiare, non lo fanno certo per devastare. Tutto quello lo fanno perché è una forma di resistenza. Sarà una forma di resistenza giustificata, sarà un eccesso colposo dalla scriminante, perché anche su questo dovete interrogarvi. Sarà invece una forma di resistenza quella parzialmente non giustificata, solo attenuata, ma è una forma di resistenza. È il lancio del sasso verso il blindato. È uno sfogo. È una forma di resistenza, significa andate via, significa lasciateci stare, significa restituiteci la strada, restituiteci la piazza, fateci manifestare, oppure significa anche a quel punto forse vi odio, non lo so, qualcosa di più, guardate cosa avete fatto, a quel punto può anche essere andato oltre la volontà. Sicuramente oggettivamente significava riconquistare la piazza alla democratica e libera manifestazione. E tuttavia non significa danneggiare, non significa un dolo di danneggiare qualcos'altro, né significa, come ha detto il pubblico ministero, fare quello per consentire ad altri di danneggiare. Ma cosa? Degli innocenti neanche lo vede il blindato gli affianco. Il blindato gli affianco viene forse iniziato il danneggiamento, anzi sicuramente viene iniziato il danneggiamento quando degli innocenti allontanano la fontana, perché ci dice c'era coda, ho aspettato un po', eccetera, quindi passano dei minuti, non molte. Torna indietro, ripassa rapidamente. E cosa ha voluto degli innocenti? Cosa ha partecipato? A chi ha suggerito di continuare quel danneggiamento? Chi ha rafforzato uno che passa in mezzo ad altri 100? Quantomeno mi dovrebbe dimostrare il pubblico ministero che lì c'era un suo amico, non so. C'era un amico suo caro che vedendolo ha detto, ah, c'è anche Mauro, allora sto facendo proprio bene. Ma non c'è tutto questo. E poi siamo alle 15:39, se non erro, degli innocenti va via, esce dal contesto. Anche questo è rilevante per il dolo. Cioè non rimane lì, non continua, ha fatto la sua reazione, ha reagito, ha invocato la restituzione della piazza, forse ha accertato a quel punto che non c'è più speranza di manifestare. Ha forse accertato a quel punto nella sua mente che non c'è più nulla da fare, che non riesce più a respirare, che non ci vede più, che prevale la disperazione e se ne va. Questo è il contesto, questa è la verità, questa è la condotta di degli innocenti. E forse quella neanche è una devastazione, quella è una reazione ed è un danneggiamento sicuramente nei confronti di un blindato che lui o chi per lui, soggettivizzandolo, ne ha compiute di ogni prima, ed è una forma di aggressione anche del patrimonio, se volete, ma molto limitata. Lì non è una forma di devastazione, non si sposa, non c'è lo stesso contesto della mattina, non ci sono gruppi che intendono, che vogliono, che in qualche modo si spostano aggredendo il patrimonio. C'era un gruppo cospicuo, 10.000 persone, che volevano manifestare, a cui è stato impedito, che hanno reagito, che forse hanno ceduto. Delle quali non faceva più parte a quel punto Mauro degli Innocenti, non c'entra più, perché Mauro degli Innocenti ha preso il sottopasso, è andato dall'altro lato e poi ci racconta, e qui il racconto torna, e qui per la prima volta, forse non l'ho già ringraziato, ma per la prima volta ringrazio il pubblico ministero, perché ha un testimone, a Stefano Sarti, presidente della Lega Ambiente regionale, che voi ricorderete. Ha fatto lui la domanda che serviva a ricollocare per fortuna i tempi, perché a me era sfuggita, perché anche questa situazione, io la confesso, insomma, questo processo è stato complicatissimo anche per noi, perché via via abbiamo capito con sorpresa come erano andate veramente le cose. Con sorpresa, noi abbiamo cambiato anche l'impostazione difensiva, l'idea. Se io avessi discusso, la mia discussione in udienza preliminare, fermi i principi, fu diversa, perché era differente capire, non avevamo capito che i tempi erano così limitati della reazione, che era stata così immediata, per esempio, o che l'aggressione era stata così violenta, così ingiustificata. Io non l'avevo capito, e forse non avevo capito neanche i tempi, il pubblico ministero li aveva più precisi di me e li fa chiarire a Sarti, perché Sarti ci dice: ho incontrato degli innocenti sul ponte di Terralba, quindi degli innocenti ha fatto il sottopasso e è risalito dall'altro lato con calma, ci racconta degli innocenti, appena passato il sottopasso c'era una cabina, mi sono fermato, ho chiamato un'amica di Spezia a cui volevo chiedere il numero di un'amica di Genova, perché consapevole del fatto che non sarei ritornato a casa, volevo vedere se trovavo ospitalità, non ricordo se non ho trovato l'amica di Spezia o se non aveva il numero di quella di Genova, insomma ospitalità poi non l'ho trovata. Quindi ho continuato risalendo dall'altro lato della ferrovia nell'intento di allontanarmi, ci racconta che erano zone in cui evidentemente qualcuno era già passato, perché c'erano negozi distrutti, perché c'era eccetera. Incontra questi giornalisti della RAI che gli raccontano la sottrazione della cassetta violenta da parte della polizia, gli chiedono se può testimoniare, lui dice no, non c'era, non so nulla, e continua. Arrivato al ponte di Terralba, dopo un po' incontra Sarti, il quale a specifica domanda, prima dice un orario, dice intorno alle 5, ma in realtà capiamo che si inganna, perché a domanda del pubblico ministero Sarti dice: sono arrivato, il mio intento era, come poi effettivamente ho fatto, di recarmi in via Caffa alla sede della Lega Ambiente, nella quale sono arrivato una mezz'oretta prima che sparassero a Carlo Giuliani, perché ricordo chiaramente di aver sentito gli spari, di aver percepito questa vicenda da là, essendo già là dentro. Quindi una mezz'oretta prima, diciamo che era nella sede della Lega Ambiente, intorno alle 5:26, 5:27 mi pare sia lo sparo, diciamo una mezz'oretta prima, andiamo, arrotondiamo. Quindi da Ponte di Terralba arrivare a Via Caffa in condizioni che ci raccontano loro di continuo fronteggiamento, che conosciamo, di continuo fronteggiamento su Via Tolemaide e sulla continuazione di Via Tolemaide, che non ricordo Corso Castaldi, non so, comunque la continuazione, ci sono continui fronteggiamenti fra manifestanti e forze dell'ordine, quindi in quel percorso lui passa, diciamo ci avrà messo arrivare in Via Caffa 10 minuti e un quarto d'ora più o meno. Quindi se è partito un quarto d'ora prima, diciamo, a occhio chiaramente ci muoviamo, si tratta di minuti, si tratta di attimi, è difficile da ricostruire, però se era là, diciamo alle 5, è partito dal Ponte di Terralba alle 4:45 più o meno, insomma almeno un quarto d'ora in quelle condizioni ce l'avrà messo, anche perché racconta che devono scavalcare da dietro, che entrano dall'entrata secondaria, eccetera, perché davanti non si può, perché c'è confusione, perché ci sono i manifestanti, perché ci sono le forze dell'ordine. E racconta di essere stato con degli innocenti circa 40 minuti e tre quarti d'ora. Quindi vuol dire che degli innocenti intorno alle 4 era al Ponte di Terralba. E che torna perfettamente con la ricostruzione che ne abbiamo appena fatto. Cioè, è vero che in quella terza fotografia, che per il pubblico ministero era la prima, ma che evidentemente è la terza, degli innocenti sta già uscendo dal contesto. E quindi vicino al blindato ci sarà stato 30 secondi ed è andato via. L'ha ignorato, se n'è andato, si distanzia, se ne va, e dopo circa una, abbiamo detto le 4:20 più o meno, dopo circa una ventina di minuti è riscontrata la sua presenza al Ponte di Terralba, più o meno, dal testimone Sarti. E quindi il percorso per arrivarci, le possibili soste, le telefonate, l'incontro con i giornalisti della RAI, e poi voglio dire al Ponte di Terralba può esserci arrivato un minuto prima, poi aver incontrato Sarti un minuto dopo, eccetera. Però più o meno questo è, e questa è la realtà. Per cui ricostruendo nelle nostre imputazioni, riseguendo, abbiamo degli innocenti che guarda, forse con attenzione, forse troppo da vicino, questo dovrebbe essere penalmente rilevante, il danneggiamento della banca del Credito Italiano. Poi si sposta per la città, certo si sposta, lui stesso lo racconta, fatica a dire che c'era disordine, fatica a dire, ha una, come dire, una forma di impressione anche comprensibile, ma lo dice poi, sollecitato, ci dice che ha visto altre situazioni di disordine da cui si è tenuto lontano, molto evidentemente, perché sono situazioni tutte ricostruite in cui non c'è, e questo va tenuto presente, perché se si costruisce tutto su una ventina, una responsabilità penale a cui si appendono, come ho detto prima, 8 anni e mezzo, la si costruisce per intero su 20-30 fotografie e su qualche minuto di video, e la si butta lì dicendo questo è quello che ha fatto nella giornata degli innocenti, non è vero, bisogna anche dire che ci sono un'enorme quantità di video e di fotografie che descrivono tutto il resto, in cui degli innocenti non compare, perché in tutte le altre situazioni contestabili e contestate anche agli altri imputati, o anche non contestate ma a soggetti ignoti, degli innocenti non c'è, e non c'è perché se ci fosse stato la procura l'avrebbe detto, e non c'è perché non c'è, perché se si va a vedere non c'è, e quindi vuol dire che quello nell'arco di una giornata sono gli unici momenti, ma momenti nel senso proprio del termine, direi secondi, forse è una vicenda che condensandola tutta insieme copre 15 minuti nell'arco di una giornata, intorno a quelli si inventano situazioni, si inventano. Degli innocenti ha spiegato molto chiaramente come è andata la sua giornata. Ci sono testimoni puntuali per dove è stato possibile, chiaramente si è mosso da solo, non c'è un accompagnatore fisso. Però in qualche modo è stato anche fortunato che ha incontrato persone a lui conosciute in punti precisi, in momenti temporali precisi nel corso della città e nel corso della giornata. Per fortuna ha incontrato Sarti, altrimenti chissà cosa avrebbe inventato il pubblico ministero nel ruolo di degli innocenti nel resto del pomeriggio. Aveva improvvisato altre possibilità, assalti a blindati, chissà cos'altro. E invece no, per fortuna sappiamo esattamente com'è andato. E allora vede devastare devastare nell'impostazione del pubblico ministero o vede danneggiare una banca. Il primo dei danneggiamenti, però, percepisce quel contesto. Non fa nulla, non dice nulla, non ripeto. Poi si sposta a tutt'altro episodio, non succede nulla che lo riguardi, che in qualche modo anche soltanto come puro momento interiore possa riguardarlo sotto il profilo di un rimprovero penalmente o anche moralmente rilevante, e poi c'è la vicenda del pomeriggio, in cui sbuca in una strada in cui ci sono manifestanti contusi, affaticati, che gli dicono di essere stati caricati, probabilmente sbalorditi, alcune immagini colpiscono ancora noi che lo guardiamo ad oggi, ancora sorridiamo, ma in realtà troviamo un brivido, credo, quando vediamo il giornalista a terra che ci grida soddarai, soddarai, viene comunque picchiato, ci sbalordiamo le risposte del pubblico funzionario che dice vabbè, ma è asseritamente un giornalista, come, quindi se non fosse stato un giornalista avremmo fatto bene a picchiare, il cittadino si picchia, il giornalista magari meno. Tutto in questo contesto lui sbuca, vede i cortei folli dei blindati, gli monta la rabbia, dice lui, reagisce, li segue e in un breve momento, dovete capire che sono pochi minuti, non si può dire che non c'era più la relazione causale, c'è come la relazione causale. È chiaro che se siamo tête à tête e il carabiniere mi dà uno schiaffo e io rimango immobile e dopo 10 minuti gli do un calcio, cerco di andarmi, allora uno può dire ma forse non c'era più la relazione causale, forse si era rotto un nesso, eccetera, perché in quel contesto 10 minuti sono 10 minuti di inerzia. Ma qui c'è il tempo di seguirli, il tempo di capire, il tempo di realizzare, il tempo di vedere cosa c'è, di affacciarsi in via Tolemaide, di capire che è successo un disastro, che i colpevoli sono, come sembra e come effettivamente è, quei carabinieri, e di reagire. Punto. Dopo la reazione, passaggio alla fontana, un minuto rapidissimo e via, e esce dal contesto, se ne va. E allora dov'è la devastazione? Dov'è il concorso morale? Dov'è la prova di un elemento soggettivo? Non c'è per nulla. C'è semmai la prova contraria, perché in tutto il resto della giornata non c'è, non gli si contesta nulla, non fa nulla, è lì, è presente, lui ci racconta che si muove, ma non fa nulla che gli possa essere rimproverato, e questo deve essere valutato. Se la prova si appende al video, si appende all'immagine, bisogna valutare tutto il contesto, perché l'assenza nelle immagini è altrettanto importante, forse più importante che la presenza in un contesto di questo tipo. E quindi se un soggetto è assente dalle immagini per tutta la giornata, se un soggetto è assente dalle immagini del cosiddetto blocco nero, se è assente dalle immagini successive a quelle ultime del blindato, se è assente nelle immagini intermedie, significa che non c'era, che non l'ha fatto, è la prova che non c'entra. E se allora prima non abbiamo un comportamento materiale sicuro, forte, a cui appendere la responsabilità, non possiamo condannare, non potete condannare. Dico soltanto un'ultima cosa sulla personalità, perché anche a voler fare una questione di tipo d'autore, e allora quel che è risultato in questo dibattimento è un tipo d'autore completamente diverso, un tipo d'autore semmai, come dire, caldo, generoso, così l'ha definito Maggiani, testimonianza che può anche far sorridere, perché effettivamente non riguardava i fatti del processo e Maggiani ha usato un tono colorito da scrittore quale gli è proprio. E però questo significa, c'è un soggetto che generosamente ha partecipato alla storia della sua generazione, se volete, ha partecipato ma mai con violenza, ha partecipato a molte manifestazioni, a molte attività costantemente, evolvendosi negli anni chiaramente, con atteggiamenti più giovanili negli anni giovanili e con atteggiamenti più maturi negli anni più adulti. Abbiamo Poli, che lo ricordo, Poli mica ha un test a favore, ispettore della Digos che l'ha riconosciuto, anche qui sui riconoscimenti, vabbè, lascio stare l'individuazione del 25 come è avvenuto perché sono alla conclusione. Ma Poli ci viene a dire, è un tipo tranquillo, partecipa a molte manifestazioni, non ha mai dato luogo a problemi, anzi forse è stato in alcune chiavi di tensione il risolutore di problemi. Abbiamo amici comuni, forse lui non se lo ricorda, dice, ma abbiamo amici comuni, quindi ribadisco, persone frequentabile. Perché credo che un ispettore della Digos non vorrebbe avere amici comuni, un pericoloso sovversivo, no? Metterebbe in guardia gli amici comuni, dico, oh, ma sapete chi frequentate un pericoloso sovversivo, che se poi vi capita un pubblico ministero, vi trova insieme, eccetera, lui magari il giorno dopo fa qualcosa, può pensare di, tu è stato un concorso morale, quindi magari vi trovate in un'associazione 270 bis, che so, insomma, perché questo sa un ispettore della Digos. E invece no, Maggiani ci rappresenta, da un lato il giovane, come dire, generoso che partecipa alle manifestazioni, mai aggressivo, e ancora il militante che partecipa alle attività in Legambiente, ce lo ricorda Sarti, avete le dichiarazioni dell'ARCI, associazioni, voglio dire, più che democratiche, più che inserite nel tessuto sociale, più che accettate universalmente, direi, nel nostro paese. E dall'altra parte avete il solito Maggiani che vi racconta che ha dei figli e che è un padre esemplare, eccetera, eccetera. Che non è uno dedito, impazzito, eccetera. È uno che reagisce, che è generoso e che ha reagito in quel momento a una violazione di diritti. Come forse avremmo fatto in molti. Come forse era legittimo e forse necessario fare anche. E poi, infine, l'ultimo testimone che ricordo, anche sulla personalità e sul comportamento concreto, l'onorevole Orlando, Andrea Orlando, allora dei DS, oggi del Partito Democratico, esponente addirittura della segreteria ristretta di Veltroni, cosa di cui capisco poco, il quale viene qui e ci racconta che il 21, effettivamente, come poi ha raccontato degli innocenti, che ci racconta di essere sceso, poi di essere stato in una zona collinare, di essere sceso dopo aver dormito all'aperto e di avere raggiunto poi gli spezzini il giorno dopo, che hanno manifestato poco perché si sono trovati in Punta Vagno più o meno nel momento della carica violentissima che tutti conosciamo, e quindi sono stati subito dispersi. E in quel contesto, ci racconta, mentre refluivamo, ci racconta Orlando, dei ragazzi raccolgono dei sassi, probabilmente per reagire, per andare a lanciarsi contro le forze dell'ordine, mentre tutti stavano scappando a quel punto con Corso Italia piuttosto libera. E dice, io e degli innocenti li abbiamo fermati convincendoli che non era la scelta giusta. Questo ci racconta anche Andrea Orlando, e ci racconta poi di conoscerlo per le manifestazioni, cioè da punti di vista diversi, perché chiaramente il mondo politico a cui appartiene degli innocenti non è quello a cui appartiene il giovane Andrea Orlando. E però in quel momento sono lì, insieme fanno la stessa cosa, tengono lo stesso comportamento, perché in quel momento probabilmente non era possibile una reazione vera, non c'era più una strada da riconquistare, non c'era più uno spazio per manifestare da conquistare. Forse aveva, come dire, era rimasto colpito anche dalla giornata precedente degli innocenti e capiva l'inutilità, c'era la disperazione, non c'era più la speranza di poter godere dei diritti costituzionali ancora, anche attraverso forme di resistenza, o dopo aver posto in essere forme di resistenza che fossero andate a buon fine. E quindi per tutte queste ragioni credo che sia assolutamente certo che degli innocenti Mauro debba andare assolto, perché il fatto non sussiste per non aver commesso il fatto dalla imputazione di cui al capo numero 29 per devastazione e saccheggio, e che debba essere assolto perché il fatto è scriminato, è stato compiuto quindi in presenza di una causa di giustificazione dall'imputazione di resistenza aggravata di cui al capo 30. E lascio perdere le conclusioni subordinate, le consegno soltanto alla vostra attenzione come ho fatto prima. Grazie.